Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Vienna, see your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march.
Mentre scrivo di lei, della morte, penso a tutte le persone che in questo momento la portano nel cuore, a coloro che non sentono un domani, una via d'uscita, e vorrei dire loro: non è così. Quello che vivete è solo un puntino di un lungo cammino eterno. Vivete attimo dopo attimo, uno alla volta, senza farvi prendere a braccetto dalla disperazione. Guardate tutto con gli occhi dell'amore. Il tempo dato è troppo prezioso per caricarlo di tristezza e angoscia. Fatevi prendere per mano da Dio, dal suo amore, e fidatevi, fidatevi, come un bambino. Non pensate ad altro che a stringere quella mano e a fidarvi di lui. Ci sono poi momenti di così intenso dolore fisico che mi sembra di non riuscire nemmeno a ragionare. Ed è lì che vivo contemporaneamente due realtà fortissime. La mia parte umana che rivendica con forza lo stare bene, l'allontanamento da quel calice, e la mia parte intima, soprannaturale, che trova il senso di quello che succede nella logica divina. Sembra paradossale, Yuri, ma credimi, a me succede questo. Ti posso assicurare che di testa ci sono ancora, per fortuna, ma ho capito che l'uomo alla fine trascende se stesso al di là della sua volontà, perché a lui è piaciuto così, come dono. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Roberto Colangeli, che ha la parte tecnica, Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis sono in regia per questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti, e al microfono c'è Fabio Colagrande. Oggi non parliamo di cronaca, di attualità, parliamo di infinito, di amore, di santità, di dolore, come avete sentito. Parliamo di perdono, parliamo del grande tabù della morte, tutti argomenti voi direte un po' troppo astratti da trattare in una trasmissione. Ci riusciamo però attraverso le esperienze concrete di vita di due persone che hanno scritto insieme un libro. Io ve le presento subito perché sono al telefono con noi. Saluto subito Chiara. Chiara M, poi sveleremo perché questo nome è un nome d'arte. Chiara, ben trovata, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie, ciao.
Chiara vive normalmente a Trento, ora è in trasferta proprio per i suoi impegni anche professionali. Ha lavorato per anni come infermiera all'ospedale della sua città. Verso i 20 anni è stata colpita da una malattia poco diffusa, progressiva, della quale ancora non esiste una terapia efficace. E nel corso degli anni questa malattia l'ha costretta su una sedia a rotelle e ha scoperto a un certo punto di questa sua vita un'attività particolare, quella di scrittrice, e presso le edizioni San Paolo ha pubblicato un libro, Crudele dolcissimo amore, nel 2009, che ha avuto un grandissimo successo, seguito poi da Oscura luminosissima notte e da altri volumi. E un po' di tempo fa ha iniziato a avere uno scambio via mail con un'altra persona, e da questo scambio via mail è nato un libro che oggi vi presentiamo. Il libro si intitola La cella e il silenzio e altre piccole occasioni di libertà. Quelle che avete ascoltato all'inizio di questa trasmissione erano due estratti da quel libro, il libro edito da San Paolo, e a scriverlo insieme a Chiara è Yuri Nervo, che saluto e ringrazio. Ben ritrovato, Yuri.
Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
Grazie. Yuri invece vive a Torino, non è vero, Yuri, ed è fondatore dell'Eremo del Silenzio e dell'Università del Perdono, tra l'altro ha anche creato una Onlus Esseri Umani e ha tante altre attività come educatore vicino al mondo dei giovani, vicino al mondo dei carcerati. Allora chiedo subito a Chiara, Chiara M, questo è il tuo nome d'arte, Chiara, non è vero?
Sì, è una scelta editoriale.
Una scelta editoriale, quindi noi la rispettiamo. Ti chiedo subito di raccontarci come è nato questo dialogo con Yuri e cosa ti ha insegnato soprattutto.
Beh, per me sicuramente è stata una novità, cioè avere la possibilità, visto che comunque, come avevi detto tu prima, ho scritto degli altri libri da sola, e avere questa possibilità di interagire con un'altra persona, tra l'altro sconosciuta, perché come io Yuri non lo conoscevo, in questa così la chiamo, un'avventura di scrivere un libro insieme. E quindi è stato molto interessante, sicuramente proprio, come dicevo prima, nuovo. E Yuri ed io siamo comunque molto diversi e quindi non è scontato, no, riuscire ad assemblare, non so, i contenuti di un discorso, di una riflessione, di un pensiero, cercando comunque di mantenere ciascuno la propria caratteristica anche personale. Diciamo che è stata una specie di esercizio all'ascolto, al rispetto reciproco, anche un confronto onesto sulle idee, ma soprattutto direi anche alla pazienza nell'aspettare i nostri rispettivi tempi.
E questo del tempo poi è un tema cardine del vostro libro. Chiara, c'è una similitudine, partiamo subito dal tema centrale del libro, l'esperienza di Yuri appunto vicino ai detenuti, ha trasformato un carcere in un eremo, e invece la tua esperienza della malattia. C'è una similitudine tra il carcere e la malattia, secondo te?
Sì, io per quello che mi riguarda, per quella che è la mia esperienza personale, direi proprio di sì, perché una malattia cronica, invalidante come la mia, senza via d'uscita, io la chiamo una specie di galera, perché non c'è scampo. Io ogni giorno devo fare i conti con delle difficoltà, con limiti di ogni genere. Poi un dolore costante che non mi abbandona mai nelle 24 ore. E poi ci sono periodi anche in cui io non ho neppure la cosiddetta ora d'aria, perché sto così male che non riesco neppure a uscire di casa. Poi ovviamente ci sono gli stati d'animo che si sperimentano, no? Che vanno dalla solitudine a un'incognita che hai davanti, a un abbandono, un'impotenza. Però devo dire che nel corso degli anni ho cercato in un certo senso di resettare questa situazione e ho cercato e anche trovato serenità e pace nonostante tutto. In realtà però non si improvvisa nulla, come dico sempre. Cioè ci vogliono anni di allenamento, no? Però io dico sempre, l'importante è cominciare.
Yuri, invece come secondo te cosa ti ha dato questo incontro con Chiara? Diciamo subito a chi non ha letto il libro che nello scambio epistolare, ovviamente elettronico, tra Chiara e Yuri, è Chiara che tormenta il povero Yuri di tantissime domande, dico ovviamente scherzando, e quindi Yuri è costretto a spiegare molte delle sue scelte e lo fa in maniera molto interessante. Cosa ti ha dato questo incontro, Yuri?
Ma è un incontro che nasce dalla curiosità, nasce per colpa del direttore delle Paoline, del negozio che c'è qui a Torino, Luca Poncina, che mi ha sempre parlato di Chiara M. Non puoi non leggere i suoi libri, tant'è che ho iniziato a leggere i suoi libri e da lì è nata anche la voglia di incontrarla, di confrontarsi con lei. Io era da tempo che in qualche modo volevo scrivere di silenzio e quindi dalla curiosità è nato un incontro. Dopodiché questo incontro è stato ha superato qualsiasi tipo di idea. Non avrei mai immaginato che potesse nascere un libro di questo tipo. È stata la mia maestra, perché io non ho mai scritto libri, questo è il primo libro, e quindi mi ha dato una marea di consigli, e soprattutto in un modo paziente, perché ho la capoccia dura. E dall'altra parte, nell'incontro proprio, diciamo così, umano, mi ha permesso in qualche modo di riscoprire con lei questo concetto della piccolezza. Piccolezza che significa anche forza, no? Il punto di vista di Chiara è molto interessante, e quello che diceva lei prima, malattia e carcere hanno veramente dei ponti, hanno dei punti di contatto, che non sono forse solo gli unici ambiti, ci sono tanti carceri che ci portiamo dietro, che ci creiamo o che ci danno anche altri contesti, altre persone. Quindi questo libro, se vuoi, può essere anche una chiave di lettura per molti, non solo per quelli che sono in un contesto detentivo o quelli che si ritrovano nella malattia.
Ecco, tu hai trasformato l'ex carcere Le Nuove di Torino in un luogo di incontro, di preghiera, appunto l'eremo del silenzio, e nel libro parli di questa cosiddetta scala del silenzio, il silenzio che ci obbliga a incontrare noi stessi, ed è questo un esercizio faticoso ma che dà una grande ricchezza, e nel tuo caso, come in quello di Chiara, avvicina anche a Cristo.
Sì, parliamo di proprio di questa scala perché abbiamo cercato di essere molto concreti anche nelle nostre mail, nelle nostre discussioni, no? E questo argomento era tra le mie mani e proprio nella mia testa, perché molti gruppi passano e molti gruppi ci chiedono all'interno dell'ermo come si prega, che cosa significa stare in silenzio, che cosa si fa. E quindi questo primo gradino che dicevi tu prima, stai in silenzio, ma lì nascono i problemi, perché non è che basta stare in silenzio e si trova la pace, anzi, quando stai in silenzio trovi il rumore più rumore, come dicevano i padri del deserto, no? Quindi inizi a scoprire che hai veramente quel mondo di confusione dentro la testa e dentro il cuore, però comunque da lì bisogna passare. E poi nella seconda fase, continuando questi gradini che portano verso una discesa, ma in realtà è una salita, porti questo concetto di consapevolezza, che noi nel libro parliamo di verità, essere veri, essere sinceri. Se non sono sincero prima di tutto con me stesso, come posso esserlo con Dio? Sarebbe un incontro fasullo, un incontro basato sulle finte, sull'egoismo, su ancora una volta essere qualcosa che non sono, no? Questi sono i due passi.
Ecco, voglio sentire Chiara sull'aspetto del silenzio, ma anche del tempo. Chiara, la malattia ti ha aiutato ad apprezzare meglio appunto queste due dimensioni, quella del silenzio e quella del tempo?
Ah beh, sì, sicuramente, perché all'inizio, no, dopo l'inevitabile smarrimento di guaglione davanti a una situazione, come dicevo prima, ineluttabile, io mi sono fermata. Cioè mi sono proprio, scusate, mi sono fermata con la mente e mi sono chiesta cosa potevo tirar fuori di buono da un simile disastro. E allora ho scoperto che il silenzio in questi casi la fa da padrone, perché non è facile stare in silenzio, no? Soprattutto se non è scelto, perché in fondo tutti, no, abbiamo paura del silenzio, perché in un certo senso ti costringe a stare con te stesso. E così come il tempo, in una società come la nostra, no, produttiva, non è mai abbastanza. Cioè, la frase comune che si sente dire è non ho tempo, mentre negli ospedali, nelle case di riposo, nelle carceri, insomma, in queste strutture così, quelli che noi siamo utenti di queste strutture, di tempo ne abbiamo da vendere. Allora ho iniziato un po' alla volta ad ascoltare il silenzio, a sentire cosa aveva da dirmi, cosa risuonava dentro di me, dopo però aver cercato di liberare i mille file, come li chiamo io, che mi ronzavano nella testa, no? Come diceva Yuri prima. Cioè tu quando stai in silenzio poi ti arrivano nella mente 3.000 cose, no? Come le zanzare, resistenti, fastidiose, non ti vogliono. Dice sto in silenzio e invece dentro c'è la baraonda. E devo dire la verità, questo esercizio fa scoprire però cose molto interessanti, soprattutto su se stessi. Per quanto poi riguarda il tempo, va di pari passo. Nel mio caso, proprio perché ogni gesto, ogni movimento mi costa così tanta fatica, mi sono fatta furba. Allora, cerco di ottimizzare il tempo, nel senso sono diventata bravissima a giocare agli incastri. Quando ho quel minimo di forza, quella minima possibilità, cerco di farci stare dentro tutto quello che normalmente magari non riesco a fare. E poi arriva il momento in cui non riesco a fare nulla, devo stare ferma. E allora in quel momento lascio, per così dire, che il tempo si svegli da solo e mi guidi attraverso ciò che riporta, ciò che accade.
Ecco, questo è un punto molto forte e profondo di quello che scrive Chiara M. in questo libro, La cella e il silenzio. Infatti c'è una bella conversazione, un bello scambio con Yuri Nervo su questo aspetto. Tu usi l'espressione lascia che accada. Io ogni tanto lascio che le cose accadano e Yuri lì per lì reagisce dicendo ma non capisco cosa significa. Io invece quando ho una difficoltà divento attivo, cerco di reagire e poi però tu glielo spieghi molto bene. Cosa significa lasciare che le cose accadano?
Sì, in effetti qui è stato anche divertente, se vuoi, tra virgolette, nel senso che a un certo punto Yuri siccome, cioè no, non sono d'accordo, no? E all'inizio appunto sembrava apparentemente di essere su due sfondi diversi, avevamo due ottiche diverse, poi alla fine ci siamo ritrovati. Quindi lì, come dicevi tu, nel libro è spiegato molto bene, qui cercherò di sintetizzare il concetto, no? Anche se non è molto facile perché è molto ampio. diciamo, in certe situazioni, quelle cosiddette senza speranza, prevale almeno all'inizio questa voglia di ribellarsi, no? Di combattere, di cercare soluzioni, strategie, no? E ti illudi tutto sommato che comunque puoi gestire tutto da solo. Al principio può anche andare bene, cioè anzi secondo me è doveroso tentare tutto il possibile, no? Di trovare una terapia, di rincorrere una speranza. Però poi, quando senti che hai esaurito le batterie, fisiche e mentali soprattutto, capisci che nonostante tutto quello che hai fatto, per quale hai combattuto, non cambia nulla, non se ne viene fuori. Ecco, è proprio questo, in quel particolare momento, che si deve avere il coraggio di abbandonarsi e di lasciare che qualcun altro, con la P maiuscola, come dico sempre, prenda in mano il timone della tua barca e lascialo guidare. È un po' difficile perché è come un lasciare andare, che non è rassegnazione, non è vabbè tanto non si può fare più niente, è questa libertà di lasciare che qualcun altro ti porti e lasci che accada e non ti senti abbandonato, ti senti portato.
Ecco, questo è molto interessante, Yuri, perché poi tu nel libro a un certo punto dici, beh, allora stavamo forse dicendo la stessa cosa quando Chiara ti risponde così, anche perché secondo me nella dimensione del silenzio, come la vivi tu nell'eremo, c'è anche molto di questo abbandonarsi, no? Di affidarsi a qualcun altro.
Sì, infatti dicevamo la stessa cosa, io magari ho in testa altre parole che può essere appunto consapevolezza, no? Cioè il fatto di rendersi conto. Sul libro facciamo anche l'esempio proprio di un bambino, no? Un bambino che in qualche modo si affida ciecamente ai genitori e sa che a un certo punto ha bisogno proprio di loro per andare avanti, per crescere soprattutto e fare determinati passi. Qui ci siamo poi ritrovati su questo concetto. A un certo punto, passate le voci, passato tutto il rumore interiore, arrivano appunto le paure, ma anche queste prima o poi passano, e lì, se vuoi, arriva quell'incontro. Quell'incontro che Chiara stessa diceva di in qualche modo aveva scoperto nel suo silenzio, non nel suo mondo del silenzio. Credo che per capire queste frasi e per capire questo discorso bisogna aver fatto prima quell'incontro, se no può sembrare quasi una provocazione in qualche modo, no? Però laddove avviene un incontro d'amore, allora si capiscono una serie di cose. Posso addirittura stare in effetti in silenzio, stringere quella mano e farmi portare perché mi fido. Allora sì, silenzio, fiducia, cammino, iniziano a prendere forme più concrete, no?
Ecco, siamo quasi in chiusura, abbiamo pochi minuti. Yuri, però un'altra provocazione del libro la poni tu quando parli della possibilità di essere eremiti in città, che in fondo è quello che tu hai creato con l'eremo del silenzio, e Chiara ti spinge bene a spiegare come si può vivere una giornata in una città caotica come Torino, pensiamo a una città come Roma, rimanendo in qualche modo eremiti.
Sì, abbiamo parlato di eremitaggio urbano, parlando addirittura di santità, di frasi come la paura di sporcarsi, no? Allora, questo concetto è proprio il mio percorso, è la mia chiamata in qualche modo, di poter vivere il silenzio in una città, e quindi a Chiara racconto, partendo anche dalla regola che è stata scritta quest'anno, un po' il mio ritmo, e parlando di questo ritmo della giornata, gli racconto e gli spiego che secondo me bisogna lavorare molto sulle abitudini, su darsi dei tempi, esattamente quello che succede, se vogliamo, nei monasteri o nella vita di un monaco, di un eremita, no? Non vuol dire poi essere troppo rigidi e non avere aperture creative, però proprio perché, come hai detto tu prima, Torino come Roma, come altre città, sono confuse, sono rumorose, poi noi che siamo laici, che siamo immersi nel mondo, abbiamo bisogno di paletti, di percorsi ben chiari, no? Quindi lì si racconta una serie di passaggi e di tempistiche, tutto corollato su questo concetto che io a Chiara dico che mi piacerebbe diventare un santo, e sto cercando di vivere la mia vita in un certo modo, senza aver paura di sporcarti, no? A fin dei conti quelli che stanno fermi e guardano sono quelli più puliti, ma è vero anche che sono quelli che non hanno fatto parte di un percorso, e credo che santità e vestiti sporchi, chiamiamola così, siano in qualche modo collegati, siano collegati. I santi non sono quelli che non hanno commesso peccati, i santi sono quelli che si sono messi in gioco e si sono sporcati più di altri. E grazie a quella sporcizia che hanno iniziato a capire, a confrontarsi nella verità che dicevamo prima, no?
La Chiesa in uscita, la Chiesa incidentata di Papa Francesco. Io devo chiudere lasciando la parola a Chiara con la domanda forse più difficile, è un po' la domanda chiave anche dei suoi libri. Chiara, il dolore può acquistare un senso nella logica divina? Io ho letto una tua pagina molto bella da questo libro, La cella e il silenzio, in apertura di questa trasmissione. Cosa puoi dirci in poco tempo?
Mi viene da dire di sì, però solo nella logica divina, perché se no davvero non ha senso, perché non è naturale soffrire, no? È contro natura. Se penso però a un uomo crocifisso che di dolore ne ha patito a dismisura, allora sì, il senso ce l'ha. In fondo, io dico sempre, no? Era Dio, poteva permettersi di dire basta, poteva permettersi, non so, di fregare le carte in tavola, a proprio piacimento, magari decidere all'ultimo momento che lì su quella croce non si stava proprio comodi, no? Però lui l'ha fatto. Potremmo anche chiedergli, no? Ma scusa, chi te l'ha fatto fare? E l'unica cosa che può rispondere, perché lo fa da sempre, è semplicemente per amore nostro. E credo che noi di conseguenza forse potremmo, dovremmo cercare di fare questo altrettanto, però nella semplicità della vita quotidiana, normalmente, per amore.
Io ringrazio molto Chiara M, che è stata con noi, ricordo autrice assieme a Yuri Nervo del libro La cella e il silenzio e altre piccole occasioni di libertà per la San Paolo. Chiara, speriamo di averti di nuovo ai nostri microfoni, una buona giornata.
Grazie, auguri, saluti a tutti.
E grazie anche a Yuri Nervo, fondatore dell'Eremo del Silenzio a Torino e dell'Università del Perdono, Onlus Esseri Umani. Buon lavoro, Yuri.
Grazie, un saluto a tutti.
E io saluto tutti i nostri ascoltatori. Restate su Radio Vaticana Italia.
There was a time.